Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Martedì 3 luglio, buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli Orizzonti. Allargare gli Orizzonti, spazio in diretta di Orizzonti Cristiani. Ad aprire il nostro incontro è, come ogni 15 giorni, Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Siamo tornati nel tempo ordinario, come sempre, quindi partiamo da qui, seguiamo passo dopo passo la liturgia che ci accompagna in queste domeniche.
Infatti, appunto, dopo la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, con il mese di luglio abbiamo l'ammirabile monotonia, potremmo dire, come diceva un mio maestro, delle domeniche del tempo ordinario, che ci conducono appunto dietro a Gesù, domenica dopo domenica, e fino ad agosto, quando avremo anche delle altre bellissime solennità. La liturgia, insomma, non ci annoia mai, è sempre stimolo alla gioia e ai grandi orizzonti. E questo è il tempo in cui è bello godere l'azzurro o la frescura del mare con i suoi profumi, come pure le montagne, i ruscelli, i boschi, i fiori e ogni specie di colore e di profumo. Di fronte a tutto questo, l'uomo che conosce colui che ha creato tanta bellezza eleva a Dio il suo canto fatto di meraviglia e di gioia. Spesso la liturgia delle ore viene celebrata magari all'aperto, al mattino, lungo il mare o anche lungo un fiume, un ruscello, nel silenzio dei monti, e sembra davvero che tutte le creature partecipino a questa preghiera, o anche l'uomo la dica, la elevi a Dio a nome loro.
C'è quindi uno stretto legame tra la liturgia e il creato, e in qualche modo anche la natura, la bellezza della natura entra con i suoi colori e con i suoi profumi all'interno delle nostre chiese e diventa parte della liturgia.
Sì, ecco, in questo periodo coloro che dispongono i fiori nelle nostre chiese possono usare dei fiori che si trovano nei campi, come i girasoli pieni di luce e di sole, la lavanda che riempie di fresco profumo le nostre chiese, la ginestra, anche fiori meno costosi che, disposti bene, danno varietà e bellezza alla liturgia della domenica e anche di ogni giorno. Questi fiori recisi, certo, richiedono anche molto lavoro. Normalmente i fiori dei campi bisogna farli stare nell'acqua una notte intera perché si impregnino bene d'acqua, e messi disposti in vasi di vetro con molta acqua, magari con una goccia di candeggina, in modo che non prendano cattivo odore o non ci siano dei batteri, e così anche i fiori di campo durano a lungo. Certo che cercare fiori nel bosco, lungo i margini delle strade o nei giardini, è come un accogliere il dono di Dio, prenderne una piccola parte, un poco, senza spreco, e offrirlo nuovamente a Lui come una parte della nostra preghiera, come una vera liturgia. Diciamo, quando viene riofferta a Dio, che è dono suo, non è da sola, ma anche con la nostra lode e il nostro amore.
Quindi l'essenzialità, Suor Cristina, è un po' una regola nella scelta delle composizioni floreali.
Sì, la sobrietà, ecco. Certo, intanto noi poniamo, soprattutto se si pongono sull'altare o accanto, si pone l'offerta di un fiore reciso, che vuol dire proprio sacrificato. Tutto ciò che tocca l'altare, insomma, in qualche modo è consumato, ecco. E onorano e abbelliscono e schiariscono i nostri spazi liturgici. e bisogna disporne pochi, però troppe composizioni fanno confusione e non esaltano lo spazio, bisogna creare dei vuoti anche, e i fiori ce ne vogliono pochissimi.
Quali sono, Suor Cristina, gli spazi liturgici dove è bene collocare delle composizioni floreali, come lei ci ha ricordato, sempre molto sobrie?
Sì, elegante, povere, sobrie, e anche a volte, diciamo, alle porte come accoglienza, all'acqua per ricordo del battesimo, o anche una sola composizione che onori l'insieme dell'altare, l'ambone e l'assemblea. Anche l'assemblea in qualche modo va fiorita, soprattutto per esempio nelle feste di Maria o nelle feste nella dedicazione della chiesa.
Lei accennava ad alcuni fiori tipici di questa stagione che possono essere utilizzati nelle composizioni floreali. E ci sono delle regole da rispettare per quanto riguarda i colori, o possono essere utilizzati tutti?
Tutti. I paramenti sono verdi e ci permettono qualsiasi colore.
Colori, fiori, ma anche profumi nella liturgia. Un argomento quanto mai attuale ed importante anche nel tempo ordinario.
Soprattutto il sacro crisma, che in questi ultimi anni le diocesi confezionano con molta cura, con fresco nardo, con bergamotto o altre resine profumate, e allora quando ci sono le cresime le nostre chiese si riempiono di questo profumo, come pure poi l'incenso, che può essere di diversi profumi anche a seconda delle feste.
Come spesso lei ci ricorda, Suor Cristina, nella liturgia tutto parla e quindi è importante conoscere i linguaggi della liturgia per poterli comprendere, quindi anche il linguaggio dei colori, il linguaggio dei fiori, il linguaggio dei profumi.
Sì, e la liturgia ci educa il nostro occhio e i nostri orecchi. E allora io mi auguro che durante quest'estate tutti noi sappiamo fare questa liturgia dell'ascolto, del vedere la bellezza nascosta nei piccoli fiori e anche nel canto degli uccelli, tendere l'orecchio camminando per i sentieri, per esempio, o al cortile, gli alberi del cortile, quando al mattino risuonano dei canti degli uccelli. E imparare dai boschi, dalle piante, dagli uccelli, dai fiori, insomma, come dice San Bernardo, tutto ciò che io conosco di Dio l'ho appreso soprattutto dai faggi e dalle querce. Ecco, quando sentiamo di essere capaci di ascoltare questo silenzio e queste voci, io penso che abbiamo il senso della presenza di Dio.
Grazie, Suor Cristina, anche per tutte queste indicazioni, per questi suggerimenti che ci ha rivolto. Cercheremo di farne tesoro, di godere della bellezza del creato, in particolare in questa stagione così, così bella. Grazie,
sì.
L'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
A presto, buon'estate.
E cambiamo argomento, ora ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Dolce Nera, una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Dolce Nera si è classificata sesta all'ultimo Festival di Sanremo, ma la sua canzone Ci vediamo a casa è stata la più trasmessa dalle radio. L'artista salentina ha cambiato look, ma non le coordinate di un pop rock sempre efficace.
Ci vediamo a casa. Dolce Nera, il titolo della tua canzone sembra un invito.
È una speranza, no? Il testo dice come sarebbe bello potersi dire qualunque cosa accada, ci vediamo a casa. E racconta del desiderio di voler realizzare un amore con una casa in un momento storico in cui risulta difficile. Mutui, previsioni del futuro, il lavoro che non è più un punto di riferimento.
Una canzone di denuncia?
Non lo so, forse in parte sì, però è di riflessione. Cioè, ci sono alcuni punti in cui la riflessione diventa una denuncia. In realtà tutta questa situazione è frutto di una cultura, di un qualcosa che non appartiene poi a noi, appartiene alle generazioni precedenti che non hanno mai messo mano per riformare il lavoro giovanile, insomma, per creare degli ammortizzatori sociali, per far funzionare veramente il collocamento.
Immagino che ci sia dell'autobiografia.
Sì, tante storie di miei amici e poi in più anche la mia, per cui cercavo casa a Firenze da 5 anni e fondamentalmente poi quando l'ho trovata ho dovuto discutere con la banca e raccontare il mio lavoro, che è fatto di anni in cui tu fai tournée, puoi guadagnare eccetera e magari anni in cui mi fermo a scrivere.
È giusto pensarti nel coro degli indignati?
Sì, condivido quella rabbia lì, perché alla fine c'è sempre una generazione che paga molto più di altre. Cioè, se pensi che i ragazzi che hanno 25 anni adesso non arriveranno nemmeno il 70% da percepire una pensione, la rabbia c'è.
Ma a parte le difficoltà, la casa dal punto di vista dei valori per te cos'è?
La casa è il nido, è la protezione, per cui io penso che questa sensazione che ti dà la casa te la dà e la vuoi e la cerchi, perché comunque l'amore, il volersi bene non ha campi delimitanti.
Nella tua casa c'è posto anche per la fede?
Io ho ricevuto un'educazione cattolica, fondamentalmente credo molto in una cosa. Ti dico una frase in inglese, what goes around comes around, che dice qualsiasi cosa fai poi ti torna indietro. Cioè, come dire, se tu fai del bene ti torna indietro del bene, se fai del male ti torna indietro del male. Questo è il mio principio, che poi è il principio di Gesù, il principio dell'amore.
Indossi ancora dei portafortuna prima delle gare canore?
No, perché lì dipende da me. Credo nel fatto che uno deve raccogliere dentro se stesso le forze e le energie per dare sempre il meglio.
È proprio vero che con gli anni si cresce?
C'è più consapevolezza, perché la vita, il vissuto, l'esperienza, no? Ti cambiano.
Dolce Nera, cosa vale più di tutto nella tua vita?
La musica è la persona che amo.
La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà.
Vediamo a casa di Dolce Nera sulla Radio Vaticana in diretta 105 FM. Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Ora lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini e ascoltiamo il commento al Vangelo di domenica prossima, 14esima del tempo ordinario. La liturgia propone un brano dal capitolo 6 del Vangelo secondo Marco. Don Fabio.
Ecco, abbiamo qui la visita di Gesù nella sua patria, nella sua Nazaret, dove arriva con i suoi discepoli e di sabato, nel giorno importante, si mette a insegnare nella sinagoga. Il testo è come incluso fra due espressioni che in realtà non sono del tutto analoghe, però è interessante a livello proprio contenutistico. Lui stupisce i suoi ascoltatori. Ascoltando, rimanevano stupiti. Terminerà il testo con lui che si meraviglia della loro incredulità. stupore contro stupore, meraviglia contro meraviglia. L'uomo naturale si stupisce del fatto che esistano le opere di Dio, che non è vero che uno è solamente il fratello dei propri cugini, non è solamente il lavoratore della propria officina, non è solamente il figlio di sua madre, è qualcos'altro. L'uomo naturale vede tutto in maniera piatta, in maniera noiosa, prevedibile. Tu sei quello che sei, non ci venire a raccontare storie, ti abbiamo conosciuto così e tu questo resti. Non è possibile sorprendere l'uomo naturale. C'è molta gente che rifiuta la fede perché la fede non rientra nella propria logica. Ma da che mondo è mondo la fede sarà sempre secondo un'altra logica. Va da sé, è banale. Se le cose dovessero andare come le pensiamo noi, ma non sarebbero un salto nell'eternità, sarebbero semplicemente conseguenze. Anzi, è triste pensare che c'è anche nella Chiesa chi proprio non vuole sentire dire che l'uomo sia altro che un lavoratore, figlio di sua madre, cugino dei suoi cugini. Ma Gesù Cristo è molto di più. È questa una pretesa dell'uomo proprio di Dio, di essere molto più che il suo lavoro, molto più che la sua infanzia e la sua parentela, molto più che la sua realtà originaria. C'è qualcosa che è di più. Per contro c'è la meraviglia di Cristo, che si meraviglia dell'incredulità. Per lui è ovvio credere alla potenza di Dio. È ovvio che Dio opererà, perché lui sa dell'amore di Dio. Lui sa della grandezza e della bellezza di Dio. Lui conosce il Padre. Per questo si meraviglia della resistenza del cuore duro. Ma qui entriamo in un mistero ulteriore. Il fatto che lui non poteva compiere prodigi, ma solamente imporre le mani a pochi malati. Interessante. Solamente i malati riescono a prendersi la grazia. E qui per prendersi la grazia di Cristo bisogna stare messi male, perché altrimenti quando uno sta messo bene, ovvero sia è un ricco di spirito, il regno dei cieli non lo prende. Beati i poveri spirito, di essi è il regno dei cieli. Bisogna essere malati, bisogna ricordare la propria malattia per poter avere accesso alle mani di Cristo che guariscono. Ma è molto interessante, ripeto, che appunto il tema sicuramente fondamentale è questa ultima parola del racconto, prima del dire che Gesù va intorno ai villaggi per la Galilea insegnando. Si meravigliava della loro incredulità. Ecco, questo è lo straordinario, incredibile, terribile potere che l'uomo ha. Dio, che è onnipotente, si deve fermare davanti alla porta chiusa dell'incredulità umana. Diceva Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. C'è un assenso che è assolutamente necessario. C'è una cedevolezza del cuore umano, una morbidezza, un aprirsi a Dio, che non è un optional, non è una realtà che si mette in campo, vabbè, proprio quando non è necessario. No, è la condizione di possibilità dell'opera di Dio in noi. Questo è il mistero della nostra vita umana e della nostra vita umana letta nel piano di Dio. È veramente nobile, è veramente grande. Noi veramente possiamo dire di no a Dio. Noi abbiamo questo potere, noi un bruscolo, un sassolino di fronte a una catena montuosa, la fermiamo tutta intera con un nostro piccolo stizzoso no. Noi abbiamo il potere di frustrare lo Spirito Santo, abbiamo il potere di contristarlo, dice San Paolo, ovvero sia di respingerne la potenza. L'uomo può rifiutare l'opera di Dio? Sì. Può non essere guarito da Dio? Sì. Non è un'operazione che si fa d'ufficio. Non è che automaticamente, per scatto d'anzianità, Dio guarisce l'uomo. No, assolutamente. Si può stare nella Chiesa, e ancor di più fuori della Chiesa, con un cuore secco come un coccio che non si muove, che non si lascia penetrare. C'è un mistero straordinario che è il mistero del peccato, perché il peccato in fondo è sempre e comunque un atto di sfiducia in Dio. Ogni peccato è il rifiuto dell'opera di Dio, è il rifiuto della sua parola, è il rifiuto della sua legge, è il rifiuto della sua verità, è il rifiuto, anche semplicemente attraverso il rifiuto del dettame interiore della coscienza, di una verità che ci prescinde, che è più grande di noi, contro cui noi ci ergiamo, dicendo io la penso così e così deve essere, punto. Il nostro cuore, che mistero che è. Vincere un cuore è molto più difficile che vincere una guerra. Noi abbiamo questa libertà che Dio non può, come dire, forzare. È vero che noi possiamo essere così stupidi, questa libertà da consegnarla, sì, la possiamo consegnarla al maligno. Noi possiamo consegnare, ma all'origine c'è sempre un nostro atto libero di volontà. È chiaro che il male con noi non avrà più potere di Dio. Però, mentre Dio continua ad essere rispettoso, quando gli abbiamo detto sì a Dio, il prossimo sì è comunque da dare. Invece, quando abbiamo detto di sì al male, il prossimo sì non è più da dare. Quello si è preso tutto. Quello ci prende, ci porta per il naso, ci porta per la nostra povertà e ci costringe dentro una logica che si chiama schiavitù. Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Allora, è misteriosa veramente l'incredulità. A Nazaret non c'è possibilità di fare tanti miracoli da parte di Gesù perché non c'è un cuore morbido. Un'ultima nota, perché non c'è il cuore morbido a Nazaret? Perché a Nazaret credevano di conoscerlo, come capiamo da questo testo. Perché a Nazaret pensano di sapere già chi è. Gli hanno messo una bella scatola intorno, gli hanno messo una bella etichetta e questo pregiudizio impedisce l'opera di Dio. Allora noi assolutamente abbiamo bisogno di capire da questo testo una cosa che ci deve dare un po' paura. Dio può trovarsi frustrato davanti a noi, stare alla nostra porta e non entrare. Noi possiamo essere a un millimetro dalla bellezza e dalla salvezza e non goderne. Perché? Perché i nostri schemi mentali ci ingabbiano in un lo so, già lo so, già so chi sei, non mi sorprendi, non mi dirai niente di nuovo. È una cosa che è veramente agghiacciante nel nostro cuore, pensare di aver capito l'opera di Dio, capirla. E quando mai? E quando mai sarà possibile? Nessuno di noi, nessun santo è stato meno che sorpreso di fronte all'opera di Dio fino all'ultimo momento della propria vita. Noi non sappiamo veramente chi è il Signore Gesù Cristo, lo dobbiamo sempre, come dire, scoprire di nuovo, dobbiamo sempre lasciare che Lui si sveli a noi. Non mettiamogli le etichette all'opera di Dio, alla nostra vita ecclesiale, alla nostra vita sacramentale, a tutto quello che è la nostra esperienza, anche il nostro passato. Gesù Cristo ce lo sa rispiegare da capo, cambiandone il senso. Tutto quello che noi siamo, tutto quello che soprattutto Lui è, non pensiamo di conoscerlo. È sempre qualcos'altro. Lui non è semplicemente il figlio di sua madre, il cugino dei suoi cugini, l'operaio della sua officina. Lui è il figlio di Dio e questo sfugge alle nostre categorie.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana e naturalmente vi ricordo di non perdere l'appuntamento di domani mattina alle ore 7 con la catechesi conclusiva di Don Fabio dedicata ai frutti dello Spirito Santo, protagonista l'amore.